24 mattino.
Eccoci, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, leggendo i giornali stranieri oggi ho capito qualcosa della crisi italiana e che finirà il Cado San Giuliano in una bolla di sapone. In particolare, leggendo un articolo del Washington Post sulla rimpasto di governo in Ucraina voluto da Zelensky, questo che comporta anche uno spostamento di Kuleba dal Ministero degli Esteri a un ruolo di ambasciatore a Bruxelles e poi la rimozione di altri ministri, ho capito che quando si fa un rimpasto è una cosa complicata, infatti quello ucraino è molto complicato, ma anche che occorre determinazione, avere una linea guida, ho l'impressione, adesso posso sbagliare e gli ascoltatori in quel caso me lo rinfacceranno come fanno quando sbaglio giudizio, e dicevo, ho l'impressione che tempo qualche giorno, adesso non domani, ma tempo qualche giorno non se ne parlerà più. Ma parliamo prima dell'Ucraina. Oggi, per capire l'Ucraina, gli articoli più interessanti li ho letti sul Corriere della Sera, ed è un articolo di Federico Fubini dove si racconta come tutto nasce dal capo dell'energia costretto a dimettersi, i rappresentanti, la UE è in disaccordo con questa, incolpare il capo dell'energia, stiamo parlando dell'Ucraina, di essere responsabile della mancanza protezione degli impianti, e però questo può essere un pretesto, perché Zaluzny, l'ex capo di Stato Maggiore, ha fatto pubblicare un libro alla sua portavoce Ludmila Bogonovskaya, un libro che il titolo dice tutto, Il generale di ferro, lezioni di umanità. Il libro ovviamente non è tradotto e sembra essere un manifesto di qualcuno, dell'uomo che vuole contrapporsi a Zelensky quando ci saranno le elezioni, o anche da prima, costruendo un suo schieramento, nel senso che Zaluzny è stato rimosso, vi ricordate, a febbraio ne abbiamo parlato, e nel libro si ricordano i suoi successi, la riconquista di Kherson, la liberazione completa della regione di Kharkiv. Ne parlava Gianluca Di Feo, è stato il primo a darne notizia sui giornali italiani, mi sembra, quel che ho visto già martedì scorso. Questo libro torna in tutti retroscena, perché e qui gli opinionisti, cioè gli analisti, si dividono in quelli che dicono che i rimossi, che poi sono semplicemente rimpastati, nessuno viene mandato via con disonore, i rimossi sono potenziali oppositori. Altri dicono che no, è un semplice rafforzamento, che lo stesso Kuleba in realtà è promosso, questa mi sembra essere la tesi di Sara Miglionico sul Messaggero, che si occupa specificamente del ruolo, un ottimo articolo, specificamente del ruolo di Kuleba, dice andare in Europa, nel punto più delicato, a rappresentare Kiev, forse la cosa più importante del momento, visto i dubbi, i tentennamenti dell'Europa, di cui parlerò tra un attimo. Altri dicono, come ti dicevo, che invece è per indurire il governo, presentarlo come pronto a proseguire a lungo le sue operazioni militari, visto che Zelensky sarà, dopo un passaggio in Italia, dove parteciperà credo domenica prossima al convegno di Cernobbio, andrà negli Stati Uniti e vuole presentarsi più, dare di sé un'immagine più compatta quando andrà negli Stati Uniti. Ti dicevo, per quello che riguarda l'atteggiamento dell'Europa, c'è una coda, perché Oggi il Corriere della Sera pubblica un'intervista di Aldo Cazzullo a Tony Blair che dice, l'occasione è che Tony Blair ha scritto un libro per la nuova Silvio Berlusconi editore, sì. Pensate, voluta dalla figlia Marina, insomma stanno facendo una campagna, il libro di inaugurazione di questa nuova casa editrice, ma dice molte cose interessanti, fra cui in modo molto chiaro dice: guardate, usciamo dall'ipocrisia, diamo a Kiev ogni arma da usare anche in Russia. E finché Blair, uno può dire teorie interessanti, l'intervista come tutte le interviste di Cazzullo è ricchissima, doppia pagina, piena di ragionamenti e anche racconti, ma lo dice anche Lorenzo Guerini, e questa è un'altra cosa. Lorenzo Guerini è l'ex ministro della difesa del PD, ora perché dice Kiev ha diritto a usare le armi in Russia, lo dice, spero che l'Italia riveda la sua posizione. Allora questa era l'unica cosa su cui la posizione, il PD, i 5 Stelle e la destra al potere erano d'accordo, tra l'altro anche con Orbán, facendo un'eccezione al resto d'Europa. Orbán non gli vuole dare neanche le armi, Salvini nemmeno. Ma se si danno le armi, che le armi siano date a ogni proiettile cada dentro i confini ucraini. E questa rottura di questo ragionamento che accomuna destra e sinistra da parte di Guerini avrà delle conseguenze non solo sulla sinistra, è ovvio, tanto quelli sono abituati a discutere, sai, ogni volta, Europa si dividono in tre gruppi, quelli che votano sì, quelli che votano no, quelli che si astengono, insomma non è una novità che il PD abbia più posizioni in merito alla guerra d'Ucraina. Però insomma suona da rimprovero anche al governo italiano, al ministro Crosetto, che ha molto difeso questa scelta e ha giudicato avventuroso varcare i confini della Russia anche per colpire, mentre il resto anche per colpire obiettivi militarmente legittimi, cioè sono le basi da cui arrivano i missili in Ucraina. Però poi si è vista che l'operazione di Kursk, diciamo la verità, devo essere leale, non è solo questo il ragionamento, si è vista che l'operazione di Kursk era una cosa di più complesso, nel senso che tengono occupata da più di un mese una intera regione dove ci sono 100 villaggi, questo ha fatto sì che venisse sguarnito il fronte, quello proprio di Kherson, e che i russi avanzassero con maggiore facilità nel sud, insomma è una cosa sulla quale si può discutere, anzi è aperta la discussione. Questa rottura del fronte compatto, ogni arma sia usata, non si è mai usata contro la Russia, questa apertura da parte di Guerini, che tra l'altro ricordiamo è anche presidente del COPASIR in questo momento in Italia, insomma secondo me avrà qualche seguito. Tutto chiaro?
Sì, tutto chiarissimo, tutto chiarissimo. Senti, invece senti, la vicenda politica di queste ore...
Un attimo, prendere la vicenda politica di queste ore bisogna... No, perché tu vuoi parlare solo di quella di San Giuliano. Storia. Allora, i balneari sono riusciti, intanto bisogna riconoscere anche i successi o i parziali successi, sono riusciti a chiudere, cosa che non si riusciva a fare da anni, la questione dei balneari, è un compromesso, nel senso che ho letto benissimo l'articolo del Sole 24 Ore che mette in risalto come le maglie di questo compromesso siano maglie non strettissime, insomma delle maglie.
Soprattutto i criteri di gara, soprattutto sulla parte dei criteri di gara. Però,
rispondo al Sole 24 Ore, ha ragione, questo già. Però l'Europa ci ha dato atto di aver fatto il passo giusto, abbiamo ottenuto. E quindi dopo Fitto, al quale ha subito dato l'adesione Renzi, che è sempre più lesto a fare manovre di spostamento e a capire dove va il vento, Fitto nominato probabilmente vicepresidente della von der Leyen, oltre che responsabile europeo del PNRR. Lo sento che non te ne frega niente, vuoi parlare di Boccia? Va bene, allora
vai.
Parliamo della dottoressa Boccia e ti dico subito, perché non voglio essere poco, che ieri sera ho guardato con attenzione l'intervista del direttore Gianmarco Chiocci, del direttore del Tigiuno a San Giuliano, e mi sono commosso, perché per me è stato come rivedere quei film italiani degli anni 50, lui, lei, lui che chiede perdono alla moglie. Sì, mi sono interessato anche alle ricevute, agli scontrini, però quel momento in cui ha pianto chiedendo perdono alla moglie per averla tradita mi ha dato, mi ha commosso, e tra l'altro in un'intervista ho pianto anch'io a un certo punto, non mi sono scese le lacrime, però ho capito anche qual era l'arma segreta della dottoressa Boccia. E qui ti vado a completare il ragionamento che facevo sull'articolo del Washington Post dedicato all'Ucraina. Nel senso che la storia, sì, adesso si capisce bene, c'è stata, lui, il ministro, ha conosciuto questa signora un anno fa, ma non se n'era accorto, poi l'ha conosciuta meglio a maggio, lì si sono incontrati, ben conosciuti, se n'è presto innamorato e nella fase dell'innamoramento le ha conferito questo incarico. Dopodiché ha capito che c'erano dei problemi e le ha ritirato questo incarico, mentre non dico che se ne disinnamorava, ma insomma non l'amava più con la stessa intensità della fase del corteggiamento, che come ogni uomo sa è quella più violenta e tempestosa nell'animo umano. Lei se ne è accorta, registrava tutto già dall'inizio, quindi evidentemente sospettava che potesse accadere qualcosa del genere, si precostituiva delle pezze d'appoggio per vendicarsi nel caso lui a un certo punto l'avesse mandata via. Lui stesso, come informa un articolo di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, proprio per evitare di fare la figura di quello che insomma si disamorava così presto e la scaricava, ha cercato di trovarlo il lavoro a Milano, ha contattato amici comuni dicendo non si può farlo fare qualcosa nel mondo della moda, non so dove. Qualcuno, lui o chi per lui, ha evitato che uscissero servizi fotografici più compromettenti, che pare che circolino ancora, secondo degli articoli che ho fatto quotidiano, cioè, ci sono ancora in giro servizi di questo tipo. Lei dice di aver ascoltato, quello non mi è rimasto chiaro nell'intervista, di aver ascoltato la voce della moglie che gli diceva che quell'incarica, questa qui doveva essere buttata fuori dalla sua vita. E anche come ha fatto ad ascoltare la voce della moglie? Lui ha fatto una telefonata in viva voce alla moglie, insomma,
un vocale, che ne sai. Vabbè,
sì, ma gli ha mandato lui, forse che gli mandavi i vocali, non credo, perché uno non manderebbe mai un vocale in cui tua moglie ti dice liberati di quella, magari avrà detto anche delle parole offensive nei confronti della signora. Quindi non credo che sia un vocale, ci sono aspetti misteriosi e c'è soprattutto il fatto che così, insomma, che delle tracce, quando una persona si vede stretta nell'angolo, è rabbiosa, e quindi questa Boccia sarà, si farà ancora bene. Un'ultima cosa devo dire, io sostengo il diritto, se lo vuole, della Boccia a farsi sentire, a far sentire la sua voce, la sua versione dei fatti, in un tempo pari a quello concesso al ministro. Il ministro è il ministro, la Boccia troverà sicuramente una rete televisiva disposta a ospitarli.
Noi qua siamo disponibili, fosse mai all'ascolto, noi qua siamo disponibili, cioè, per carità,
Perché non lo sapevo,
benvenuta proprio.
Dunque, come vanno a finire queste storie? Poi si dimenticano e poi ricompaiono su i giornali mesi dopo in altre chiavi. Allora sì. Oggi mi ha molto incuriosito sulla Verità un articolo di Fabio Amendolare e François de Tondek su Tidei. Chi sì. è Tidei? È il sindaco di Santa Marinella che sì. non, voi non lo ricorderete, ma io me lo ricordo benissimo. Fu insomma, venne fuori una documentazione filmica sì. Era stata registrata che aveva avuto dei rapporti sessuali nel suo stesso ufficio sì. Fu in una tempesta a gennaio scorso perché un consigliere comunale di sì. Santa Marinella non sì. so se l'ho detto che il sindaco sì, di Santa sì, Marinella fu denunciato, accusato di revenge porn. Non so come sia finita la vicenda di revenge porn e oggi arrivano per lui, secondo l'articolo che ho citato, altri guai per un pasticciaccio sui fondi del PNRR. Sì. Il primo cittadino laziale. Sì,
lui avrebbe chiesto 1.600.000 per restaurare un casolare e farne un ricovero per braccianti, solamente che a Santa Marinella non c'è il problema del caporalato. E dunque dicono: ma senta, ma sto casolare che lei però deve ristrutturare. Abbia
pazienza. Ma un ricovero per braccianti non fa mai male. Comunque, questa è la fine che fanno questo genere di casi. Rimangono lì depositati, un po' si dimenticano, certo quello di San Giuliano è stato molto clamoroso, ma poi al primo guaio che tu incontri, sì. magari che non ha niente a che fare con storie sessuali come quelle del caporalato sì. eventuale che c'è o non c'è a Santa Marinella, ti rispuntano fuori a tradimento. Sì. Quindi questa sarà nella mia previsione, perché sì. gli ascoltatori me la possano rinfacciare, dico cose chiare, questa bolla si sgonfia nel giro di qualche giorno,
sì.
dico domani, ripeto, ma nel qualche giorno. Però a ogni inciampo di San Giuliano gli ritornerà, possono non seguire le vicende sì. che adesso Bonelli lo vuole denunciare sì. e sì. tutte le cose così.
È il perverso, però, è il perverso meccanismo del quale siamo parte, caro Paolo, quello del giornalismo, della stampa e dei media che San Giuliano peraltro conosce perfettamente. Caro Paolo, ci sentiamo domattina, peraltro ti segnalo sommessamente.
A domani.
Che è venerdì. Ciao Paolo, ciao, grazie. Paolo.
Ancora questa storia del venerdì? Basta, è sempre il tennis e il venerdì.
Sì, è così, è così. Ciao, a domani. Ciao.
24 mattino.
Fino a dove può condurre la distrazione, se non la colpa politica? Chissà. Ci interroghiamo su questo a fronte di una vicenda sulla quale ne abbiamo già parlato lunedì, ne ha parlato ieri il nostro Sebastiano Barisoni, poi ne sentiremo un passaggio all'intervista che ha realizzato e approfondiremo il tema, il caso della peste suina. Ne parliamo almeno dall'inizio del 2022, nel senso che il primo caso registrato nell'Italia continentale risale esattamente a quel momento e progressivamente questa malattia, il 7 gennaio del 2022, e progressivamente questa malattia, che lo ricordiamo ancora una volta per far star tranquilli tutti, non colpisce l'uomo, però è devastante per i suini, con un tasso di mortalità tra il 90 e il 100% e un impatto sull'industria ancor più terribile, perché ci sono delle zone dalle quali sostanzialmente non si può né vendere né esportare, né lavorare naturalmente la carne, far lavorare la carne, né venderla né esportarla. Questo è importante che si sappia naturalmente. Insomma, l'impressione è che in questi due anni circa dall'inizio di quella che possiamo considerare un'emergenza ci sia stata una gestione un po' distratta nel complesso, se non appunto colpevole. È una questione economica e non solo, ovviamente, è una questione che ha a che fare con il come si gestiscono le cose in questo paese. Forse il primo segnale è stato, e i primi segnali sono stati un po' sottovalutati. Si mescolano tantissime cose in questo, le proteste contro l'abbattimento dei cinghiali, tanto per dare un'idea, è uno tra i tanti elementi che ci sono. Ne parliamo questa mattina con Ezio Ferroglio, che è direttore della scuola di agraria e medicina veterinaria dell'Università di Torino. Professor Ferroglio, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
E Lorenzo Beretta, che è presidente di ASSICA, l'Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi. Buongiorno Beretta e benvenuto anche a lei, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Dunque, io partirei esattamente dalla situazione nella quale si trova l'industria in questo momento e dai rischi che sta correndo l'industria, e partirei appunto da lei, Beretta, una dimensione tra l'altro dell'industria che insomma, parliamo di 20 miliardi di euro all'anno tra produzione e indotto, 100.000 posti di lavoro, non proprio briciole. Ecco, prego Beretta.
No, la situazione del nostro settore è una situazione molto molto pesante, perché ormai, come ricordava lei precedentemente, è dal gennaio 22 che alcuni paesi hanno adottato misure di restrizione per l'export dei nostri prodotti. Quindi salumi italiani e carne fresca italiana non può più andare in paesi asiatici come Giappone, Cina, Corea e anche altri paesi quali Messico, e ultimamente, dovuti a questi focolai, ulteriori restrizioni sono stati fatti da altri paesi. Stimiamo che ormai sono circa 250 milioni all'anno di mancato export, quindi 500 milioni in due anni, e le cose non stanno migliorando. Il nostro settore, in più, in questo momento in Italia i consumi sono abbastanza fermi, e sicuramente questi nuovi focolai di peste suina stanno anche minando i valori della materia prima, e quindi la materia prima si sta alzando notevolmente.
Certo, tra l'altro 24 focolai al momento, 18 in Lombardia, uno in Emilia Romagna, il resto in Piemonte. E Beretta, siamo nel cuore della produzione suinicola italiana, eh?
Eh sì, purtroppo sì. Lombardia e Emilia Romagna sono le due regioni con maggior numero di allevamenti, e sicuramente anche il Piemonte è molto importante per la suinicoltura italiana.
Allora, professor Ferroglio, che cosa è mancato e che cosa è stato sbagliato in quest'anno e in questi quasi due anni?
Forse è mancato già prima dei due anni una preparazione, perché si sapeva che sarebbe potuta arrivare, la domanda era dove e quando, come era successo in Belgio e in Repubblica Ceca negli anni precedenti. È mancato quello, e poi è mancato un po' un coordinamento, una strategia chiara e soprattutto una condivisione, una comunicazione della strategia con tutte le persone interessate. Penso al pubblico, cioè al pubblico generale non è mai stato comunicato questo rischio, ma ognuno di noi può essere una persona che fa da vettore passivo, se attraversa una zona infetta dove ci sono dei cinghiali e poi si sposta da altre parti, o portando prodotti da paesi in cui il problema esiste, quasi tutta l'Europa dell'Est è oggigiorno colpita.
E che strategia si sarebbe dovuta adottare secondo lei, professore?
Ma bisognava fin da subito lavorare molto bene sulla messa in sicurezza degli allevamenti. Devo dire che il nuovo commissario si è attivato subito da questo punto di vista. Sul cinghiale non si è forse fatto quello che bisognava fare. Bisognava fin da subito intanto capire la realtà, capire i numeri, la distribuzione degli animali, e intervenire in maniera massiccia nelle aree esterne ai focolai presenti per limitare la possibile diffusione. E questo, i dati mi sembra siano abbastanza chiari, non è stato fatto. Oramai abbiamo cinghiali positivi dalla Toscana alla Lombardia, all'Emilia, al Piemonte, al Lazio, ce ne sono stati in Campania, in Calabria, quindi...
Sì, il primo caso, come dicevamo, una carcassa di cinghiale rinvenuta nel comune di Ovada, in provincia di Alessandria. Nei giorni successivi carcasse di cinghiali in Liguria, in provincia di Genova, il 5 maggio del 2022 riscontrata nel Lazio, in un cinghiale in una riserva naturale nella zona nord dell'area metropolitana di Roma, e poi la Calabria, e poi tutto quello che sappiamo. Sul fronte dei cinghiali ha detto ieri esattamente il commissario della peste suina Giovanni Filippini a Focus Economia: dobbiamo abbatterne di più.
Noi abbiamo sicuramente una popolazione di cinghiali importante, superiore rispetto a quello che è il normale equilibrio tra questa specie animale e i vari territori. Quindi è chiaro che il virus ha trovato un substrato dove poter replicare.
Ma secondo lei ne abbiamo abbattuti troppi pochi?
Ma sicuramente ne dobbiamo abbattere molti di più, perché appunto abbiamo dei numeri importanti su territori, quindi questo squilibrio ovviamente determina un impatto sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista dei danni all'agricoltura. Dobbiamo controllare molto di più la popolazione di cinghiali proprio per i motivi che ho detto. Sicuramente
dobbiamo aumentare gli abbattimenti.
Così dunque Filippini, che si sofferma anche sul rischio di nuovi focolai. Sentiamolo ancora.
Lei non se la sente di dirci che che non vi sarà un'ulteriore espansione dei focolai, se ho ben capito?
No, non me la sento, perché lo scenario è in evoluzione. Certo è, mi auguro che tutte le misure che abbiamo messo in atto da pochi giorni in qualche modo possano darci dei risultati. In questo momento stiamo valutando minuto dopo minuto la situazione, e ringrazio anche tutti i servizi veterinari che stanno veramente facendo un grandissimo lavoro di sorveglianza e di controllo in tutti gli allevamenti, perché appunto la situazione è una situazione di emergenza non solo in quei territori, ma è un'emergenza nazionale.
800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete intervenire, anche una riflessione su tutto questo, su quanto ha pesato questo mancato abbattimento dei cinghiali. So che la questione scalda parecchio. Beretta, ogni tanto arriva, no, anche qualche messaggio dagli ascoltatori che dicono: guardate che insomma ci si sarebbe, anche per così dire, l'industria, gli allevatori si sarebbero dovuti muovere prima. A me pare in realtà, come già dicevamo l'altro giorno, che gli allarmi siano stati ampiamente lanciati.
No, purtroppo il nostro settore è da un paio d'anni che cerca di lanciare e mettere attenzione su questo grande problema. È stato probabilmente, non c'è stata la tempestività di intervento. La nota positiva è che sembra che il nuovo commissario Filippini abbia le idee molto chiare, ha adottato interventi forti, decisi, ma che hanno come obiettivo il blocco dell'espansione di questa malattia. La cosa importante è che gli venga data una dotazione finanziaria adeguata per fare quelle azioni di eradicazione e di blocco dell'epidemia, infatti.
Senta Beretta, dal suo punto di vista, naturalmente poi vorrei sentire su questo anche il professor Ferroglio, perché il cuore della questione là, nel senso che noi adesso stiamo guardando, siamo nel mezzo di quella che si sta trasformando in un'emergenza, siamo a fronte di un commissario che, come ci state dicendo, sta agendo bene, è in carica da poco, se non vado errato da aprile è stato cambiato il commissario, e siamo in una situazione nella quale servono delle risorse per le aziende, soprattutto quelle che sono in maggiore difficoltà. Dall'altra parte anche un occhio retrospettivo per capire come non trovarci di fronte a situazioni di questo genere in futuro va dato, no? Quanto hanno appesato questa reticenza, a volte supportata dal mondo ambientalista, all'abbattimento dei cinghiali, Beretta?
Purtroppo ha pesato notevolmente, perché le misure che sono state adottate oggi, probabilmente se adottate un anno o due anni fa, quando era stato richiesto, avrebbero portato a delle zone di restrizione molto molto più esigue, e anche sicuramente a dei danni materiali inferiori. Ricordiamo che sono stati abbattuti e verranno abbattute oltre 60.000 maiali, e ci sono tante aziende e allevatori che in questo momento hanno grosse difficoltà e devono essere aiutati per poter sopravvivere, poter continuare la loro attività.
Sì, e devono continuare a battere. Tra l'altro il virus viaggia velocissimo, anche su questo una domanda un po' più tecnica sulla quale, che però mi pare importante, la porrei al professor Ferroglio, partendo però prima dalla questione cinghiali, che mi sembra che sia stata centrale in tutto questo.
Sì, purtroppo il cinghiale non si sapeva fino al 2014, quando esplose il problema nei paesi baltici. Da allora tutta l'Europa si è attivata, sono stati messi a punto, abbiamo sviluppato anche dei metodi di censimento adeguati su indicazioni della Commissione europea per conto dell'EFSA, proprio perché si sapeva che questo sarebbe stato il problema principale. Va affrontata in modo scientifico. Devo dire veramente, il nuovo commissario sembra abbia già quantomeno eradicato il virus dell'annuncite, che era quello che forse ha un po' frenato il tutto, ha dato l'idea che non fosse un problema importante, quando in realtà fin dall'inizio quello che era stato detto, la peste suina in Cina ha inciso per praticamente l'1% del PIL, quindi non è un'emergenza che riguarda solo i produttori di suini, ma fin dall'inizio avrebbe dovuto essere chiaro a tutti che era un'emergenza nazionale che riguardava ogni cittadino italiano.
Senta Ferroglio, e su come viaggia questo virus, perché viaggia molto veloce e la contaminazione può avvenire, diciamo, con molta facilità, a dire il vero, no?
Sì, è un virus resistente, quindi sopravvive negli alimenti, sopravvive anche nel suolo, sopravvive anche nell'acqua, quindi l'abbiamo trovato, abbiamo messo appunto dei metodi per la ricerca del DNA ambientale, quindi cercare il DNA del virus nel terreno, nell'acqua dei rii, nell'acqua degli insoli dei cinghiali. Si trasmette da animale a animale, ma si trasmette anche attraverso prodotti infetti, quindi carni infette o contaminazione, le suole contaminate, le ruote contaminate, strumenti utilizzati per esempio dai cacciatori, coltelli contaminati, quindi è veramente un virus molto 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 difficile da gestire, da controllare, perché ad oggi purtroppo manca un vaccino.
Chiede Raffaele, rivolto a me, ma con un'idea credo generale, se non ricorda per certi versi il caso Xylella. Francamente spero di no, nel senso che spero che il disastro non sia quello che è avvenuto in Puglia. Qua è mancata, mi pare di poter dire, la componente complottista, no? Sul tema della Xylella, però è vero che qualche piccolo richiamo Beretta sul tema dell'inazione, no? Della scarsa attenzione, della scarsa prevenzione, del lasciare un po' andare, qualcosina lo richiama, che dice?
In alcuni casi di sicuro, quello che sicuramente è necessario è che in questo momento invece ci sia la massima attenzione e la massima velocità di azione, e quindi le azioni da mettere in atto siano veloci, tempestive e ci sia anche un coordinamento che il nuovo commissario può fare tra tutti i vari ministeri, perché non è semplice riuscire a attuare queste misure straordinarie per fermare e bloccare questa malattia.
E non
La cosa importante, appunto, come ricordava, è che questa malattia è innocua per l'uomo, sì. Quindi i nostri consumatori non devono avere paura in nessun caso che i salumi e la carne di maiale italiana possa essere rischiosa in alcun modo.
Sì, questo è anche una risposta ottima, Beretta, a Giuseppe, che ci dice: il risultato di questa discussione è che la gente adesso non comprerà più prodotti suini, il settore andrà al tappeto. Il rischio c'è sempre, naturalmente, però lo ripetiamo ancora una volta: i prodotti che vi trovate là non hanno alcun rischio di contaminazione, ma all'uomo questa cosa non fa niente, quindi su questo fronte non ci sono problemi. Poi generalmente, diciamo, poi salvo casi terribili, l'industria della trasformazione ha degli standard che sono tra i più alti in Europa complessivamente, quindi su questo direi che possiamo stare tutto sommato tranquilli, poi salvo eccezioni che nella vita ci sono sempre, siamo pur sempre esseri umani naturalmente. Quanto è minacciata la produzione di prosciutto, Beretta?
La produzione di salumi è molto minacciata, la produzione di prosciutto, essendo la coscia fresca italiana e quindi tutte le produzioni di OPGP frutto della suinicoltura italiana, potrebbe essere minacciata dalla diminuzione del dei maiali a disposizione per questa produzione. Speriamo infatti è necessario che venga contenuto al massimo questo peggioramento della malattia, in modo che si rimanga una buona fetta di materia prima a disposizione per continuare a produrre i nostri prosciutti DOP, che sono i prosciutti più buoni e migliori del mondo.
Ci ha chiamato all'800240024 Riccardo da Pavia, che credo mi scrivono che anche un ruolo in un'associazione ambientalista, chiamate in causa naturalmente prima, e quindi accogliamo volentieri la sua opinione. Riccardo è presidente del WWF Lodigiano Pavese, se non vado errato. Buongiorno Riccardo, benvenuto.
Sì, buongiorno vicepresidente WWF Lodigiano Pavese, chiamo perché sono nella zona più colpita, appunto, sì, l'Oltrepò Pavese. Volevo essere sintetico e dire la nostra opinione. Innanzitutto le misure messe in atto, tipo reti di contenimento, non sono servite, hanno causato solo problemi all'altra fauna. Il problema qua non è legato solo ai cinghiali, ma anche a tutta una gestione degli allevamenti, del trasporto dei suini, quindi del commercio, della gestione delle carcasse. E quindi noi riteniamo come WWF che tutto il reparto zootecnico, legato agli allevamenti intensivi, andrebbe rivisto, perché qua non ci rendiamo conto che la pianura padana è piena di allevamenti intensivi che sono delle bombe a orologeria in termini di virus, e questo non solo con la peste suina ma anche con la viaria, sappiamo benissimo. Cioè il sistema attuale, sì, non è più sostenibile e non lo vogliono capire.
Senta Riccardo, allora abbiamo giusto il tempo di far rispondere Beretta, che immagino non è la prima osservazione di questo tipo che si sente fare, Beretta, quindi faccio rispondere lei, prego.
No, non è la prima osservazione. Quello che possiamo dire è che negli ultimi anni la suinicoltura italiana è notevolmente migliorata. Sicuramente dovremo ulteriormente intervenire per dare agli animali, migliorare le loro condizioni e permettergli appunto di vivere ancora meglio rispetto al passato.
Non abbiamo tempo di sentire Patrizia da Roma, siamo praticamente in chiusura. Ringrazio entrambi Ezio Ferroglio, direttore della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'Università di Torino, Lorenzo Beretta, presidente di Assica, l'Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci sentiamo domattina. I ringraziamenti: Paolo Corleoni in regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Valentina Pigliauti, nella squadra di 24 Mattina, della quale fate parte anche voi, come sentite, come avete sentito anche in diretta, i nostri canali social, Facebook, Instagram, X, la mail 24mattino@radio24.it. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata.